Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao, siamo di nuovo giunti alla fine di una settimana. Andiamo avanti con la bella storia di Giuseppe e possiamo davvero imparare qualche cosa dal suo comportamento. Il brano che ascolteremo adesso è intitolato Between You and Me. Vi leggo alcune frasi. Prima di dormire voglio dirti qualcosa che non andava tra te e me e penso che dobbiamo parlarne e confessare i nostri errori. Sono convinto che se la confessione è la strada verso la guarigione, il perdono è la terra promessa. Parole molto adatte per il comportamento di Giuseppe. Era lui che aveva costruito un ponte verso i suoi fratelli, anche se lui non aveva fatto niente di sbagliato. Questa lezione ci ascolteremo dopo questo brano dei DC Talk. Buon ascolto.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Settled is a painful place.
il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvi.
Buonasera e grazie a tutti per essere presenti e all'ascolto quindi in questo nostro ultimo appuntamento della settimana. Fino a ieri ci siamo soffermati su questo avvenimento davvero incredibile, Giuseppe che all'improvviso svela la sua vera identità ai suoi fratelli. E a questo punto abbiamo visto come questi fratelli sono davvero impauriti, davvero terrorizzati per quello che potrebbe succedere. Infatti i fratelli di Giuseppe temono che lui possa vendicarsi. Ma Giuseppe non aveva assolutamente questa intenzione. Continuiamo la lettura del nostro racconto e vedremo cosa successe. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita». Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese, e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Abbiamo letto, dal capitolo 45 di Genesi, i versetti dal 4 all'8. «Sono vostro fratello». Un momento davvero molto drammatico. Potete immaginarvi come potevano sentirsi. Avrete notato anche la reazione di Giuseppe. Egli non era arrabbiato e non stava cercando vendetta. Questa sarebbe stata una reazione umanamente comprensibile, ma egli non cercò vendetta. Perché? Vedete, la cosa che Giuseppe vedeva in tutto questo era che Dio lo aveva condotto lì, in Egitto, con uno scopo ben preciso. Dio e non i fratelli lo avevano mandato lì. Dio aveva permesso tutto questo e lo aveva fatto diventare, a Giuseppe, l'uomo più potente d'Egitto dopo il faraone. Dio stava guidando la sua vita. Se noi potessimo vedere la mano di Dio nelle nostre vite, ci arrabbieremmo e cercheremmo vendetta? Credo proprio di no. Ancora una volta, quest'uomo dà con il suo comportamento gloria a Dio. Ora Giuseppe, dopo il momento del riconoscimento, chiese ai fratelli di andare in Canaan a prendere Giacobbe e tutta la loro famiglia. «Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli, così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti, e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi». Giacobbe e la sua famiglia non sarebbero sopravvissuti se fossero rimasti in Palestina in quel periodo. Sarebbero morti. Giuseppe voleva portarli nella terra di Goshen, che è davvero la parte più bella dell'Egitto. Voleva salvarli dalla carestia e soprattutto voleva averli vicini. È in quella terra che Dio li avrebbe fatti diventare una nazione speciale, separata dal resto del mondo. Le vite dei suoi fratelli rivelarono che, per il loro bene, essi avevano bisogno di uscire dalla terra di Canaan. Nel versetto 12 Giuseppe dice: «Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Credo che i suoi fratelli stessero lì, davanti a Giuseppe, assolutamente esterrefatti, chi prostrato a terra, chi ancora in piedi, e tutti senza parola. Ascoltavano le cose che stava dicendo, sembravano incredibili, ma Giuseppe era proprio lì, davanti a loro. La scena poi tra Giuseppe e Beniamino è veramente commovente. Giuseppe e Beniamino erano entrambi degli uomini meravigliosi. Dopo tutti quegli anni l'affetto reciproco sfociò in un abbraccio e in un liberatorio pianto fatto di gioia e di commozione che piano piano coinvolse anche gli altri fratelli. Questi erano ancora storditi ma cominciavano a riprendersi. Solo in quel momento iniziarono a parlare con Giuseppe. La notizia intanto cominciò a diffondersi. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli. Conducete vostro padre e venite, e non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro». C'era tanto baccano nella casa di Giuseppe e la gente intorno sentiva ogni cosa. Il faraone volle sapere cosa stesse succedendo e probabilmente chiese ogni cosa a uno dei servi di Giuseppe. Il servo forse gli disse: «Sai quegli 11 uomini che sono venuti da Canaan? Sono fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone. Perché? Chi ci ascolta da un po' di tempo si ricorderà che questi, il faraone, era probabilmente un re Ixos, appartenente cioè a una tribù nomade del deserto, ed era della stessa stirpe di Giuseppe e della sua famiglia. Non si fidava molto del popolo egizio ed aveva apprezzato la fedeltà di Giuseppe, quindi era contento che ci fossero altri come lui. Ma andiamo avanti per vedere come si svolge questa storia, questo avvenimento. I figli di Israele fecero così. E Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli e questi partirono. Ed egli disse loro: «Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi». Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan, da Giacobbe, loro padre. Gli riferirono ogni cosa, dicendo: «Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro. Quindi i fratelli di Giuseppe, carichi di viveri e di ogni ben di Dio, partirono alla volta di Canaan. Ed è interessante notare come Giuseppe privilegiò grandemente Beniamino, trattandolo in modo molto più generoso degli altri fratelli. Forse per questo raccomandò loro di non litigare durante il viaggio. Una volta arrivati a destinazione, essi si affrettarono a raccontare a Giacobbe quanto era loro accaduto e che Giuseppe era vivo e addirittura signore dell'Egitto. Egli non poteva credere che questo fosse vero, non si fidava molto di loro e il suo vecchio cuore non aveva voglia di illudersi inutilmente. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. E Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire». Così ci riportano i versetti 27 e 28 di questo capitolo 45. Finalmente il vecchio Giacobbe si convinse e cominciò a mostrare un po' di entusiasmo. Che sviluppi emozionanti vediamo qui. La speranza di vedere Giuseppe certamente influenzò Giacobbe nella decisione di andare in Egitto. Credete che volesse restare poi in Egitto? Non credo. Penso che avesse l'intenzione di fare una breve visita a suo figlio per poi tornare a casa non appena la carestia fosse finita. Ma egli non tornò mai in Canaan, se non per esservi sepolto. Egli morì in Egitto, anche se la sua famiglia aveva vissuto lì. Egli fu sepolto nella terra di Canaan.
Stai ascoltando Il libro più letto.
Giacobbe probabilmente pensava di rimanere in Egitto solo per pochi anni, ma anche con questa convinzione era riluttante a partire. Dio aveva dato istruzioni ad Abramo di restare fuori dall'Egitto, anche perché lì aveva avuto parecchi problemi. Dio aveva detto la stessa cosa a Isacco, quindi il problema adesso era andare o non andare in Egitto. Aveva bisogno più di incoraggiamento che di un invito da parte di suo figlio Giuseppe o addirittura del faraone. Egli in realtà aveva bisogno di una chiara guida da parte di Dio. Il versetto 1 del nuovo capitolo che andiamo a studiare adesso, il 46, ci dice così: Israele partì con tutto quello che aveva e giunto a Berseba offrì sacrifici a Dio di Isacco, suo padre. E questa è una cosa sorprendente. Egli offre un sacrificio al Dio di suo padre Isacco. La prima volta che aveva lasciato quella terra per andare ad Aran, era passato per Betel. Era perché cercava Dio? No, egli pensava di fuggire da lui. Non stava affatto cercando la volontà di Dio, né stava chiedendo la sua guida. Che contrasto c'è fra Giacobbe e il servo di Abramo, mandato a cercare una moglie per Isacco? Il servo di Abramo non faceva un passo senza cercare Dio. Giacobbe invece non pensava affatto di aver bisogno di lui, del Signore. Passò molto tempo prima che potesse imparare che non era quello il modo giusto di vivere. Questo deve far riflettere tutti coloro che si dichiarano cristiani. Quanti cristiani infatti vivono la loro settimana lasciando Dio al di fuori dei loro programmi? Prendono le loro decisioni e fanno ciò che vogliono, poi vanno in chiesa, magari alla domenica, sono molto religiosi e desiderano fare la volontà di Dio. Pensano che la volontà di Dio per loro sia semplicemente andare in chiesa e poi salutano Dio la domenica sera e non ci pensano più fino alla settimana dopo. Giacobbe per gran parte della sua vita non ha cercato Dio, ma ora, quando giunge a Berseba, egli offre sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Ma Dio è misericordioso e gli appare. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: «Giacobbe, Giacobbe», ed egli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la famiglia. Abbiamo letto dal capitolo 46, i versetti dal 2 al 7. Dio promise a Giacobbe che avrebbe fatto di lui una grande nazione laggiù in Egitto. Ed in effetti tutto ciò si verificò puntualmente, tanto che nel libro successivo alla Genesi, l'Esodo, troviamo scritto: «E i figliuoli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno». Esodo 1, versetto 7. Ci fu una vera esplosione demografica nel paese degli israeliti in terra d'Egitto. Qual è la spiegazione a tutto questo? Dio stava realizzando la sua promessa a Giacobbe. «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere ad andare in Egitto, perché io farò di te una grande nazione». E Dio realizzò questa sua promessa. Ricorderete che il faraone aveva dato dei carri ai fratelli di Giuseppe, carri da portare con loro al ritorno. Bene, dopo questa apparizione di Dio, fecero salire Giacobbe su uno di questi carri e partirono. La vita di Giacobbe può essere divisa in tre aree geografiche: la terra di Aran, la terra di Canaan e la terra d'Egitto. Queste non sono solo delle aree geografiche, ma denotano anche tre livelli spirituali. Giacobbe lasciò la sua terra con poche cose sue. Quando arrivò ad Aran, era un uomo di Dio che viveva in modo carnale, in modo cioè non conforme alla volontà di Dio. Seguiva di fatto quelli che erano i suoi istinti e i suoi desideri carnali. Poi fuggì da Aran, fuggì da suo suocero ed aveva paura di incontrare anche suo fratello Esaù. Poi, nella terra di Canaan, Giacobbe ebbe il suo incontro di lotta libera, se così lo vogliamo chiamare, con Dio. Ma era l'uomo di Dio che combatte con le sue sole forze e, naturalmente, va incontro alla sconfitta. Ora sta per andare in Egitto. Non sta camminando con le sue proprie forze e non sta cercando di fuggire più. Egli sta ora camminando per fede. Sebbene Giuseppe sia la figura predominante in questa parte del libro della Genesi, di sicuro viene anche messo in evidenza Giacobbe come uomo di fede. Questo infatti era diventato l'uomo che Dio voleva che lui fosse, e solo Dio poteva far maturare un uomo simile. Voglio ribadire ancora una volta che la vita di Giacobbe in Aran rappresenta il tipo di uomo che sta vivendo nella carne. La vita di Giacobbe nella terra di Canaan rappresenta invece l'uomo di Dio che combatte con le sue proprie forze. Infine, la vita di Giacobbe in Egitto rappresenta l'uomo di Dio che cammina per fede. Questo, credo, sia vero per molti cristiani di oggi, me compreso. C'è stato un tempo nelle nostre vite in cui siamo venuti in contatto con il Vangelo, la parola di Dio, e ci siamo rivolti a Lui, a Dio. Poi c'è stato un periodo di combattimento, quando pensavamo di poter vivere la nostra vita con la nostra sola forza. Forse questo periodo è durato anni, poi è giunto il tempo in cui siamo cresciuti nella grazia e anche nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo e abbiamo iniziato a camminare per fede. A causa della carestia, Giacobbe portò tutti con lui, figli e nipoti. Portò con sé anche tutto il bestiame che altrimenti non sarebbe sopravvissuto a causa della carestia. I versetti poi che vanno dall'8 al 25 ci danno l'elenco della discendenza di Giacobbe. Questo lungo elenco è molto importante perché è il percorso genealogico che conduce a Gesù Cristo, percorso che sarà seguito per tutto il resto della Bibbia. E io ti voglio incoraggiare a leggere questo elenco nella tua Bibbia, quindi sperando che tu ne possieda una copia. E se le cose non stanno così, allora ti invito a chiederla gratuitamente, a richiederla proprio a noi, che penseremo quindi a spedirtela. Bene, io a questo punto posso davvero fermarmi, vi ringrazio per l'attenzione, per la fedeltà che sempre ci prestate, quindi vi invito a risentirci proprio lunedì, vale a dire quindi al primo appuntamento della prossima settimana. Ciao!
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi, o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97, 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.